Qui a vu comme il sait que j'ai une seule main. La vérité, mon frère. La vérité. Wallah.
Mio fratello fuori galera, tornato in recita. Santa Croce capitale, Vicenza la mia città. Buena put, mon frère c'est trop. Bled hargi, rouille sul bateau. Hna le bled, on hum moto. Qu'est-ce que tu veux, tu veux en photo. Ora ti spiego, però tu sei calmo. Sai che non capa, ma tu stai scappando. Cammina in strada, pensa sto flexando. Noi criminali, e tu codardo. False promesse da tutte le parti. Promettono il mondo felici, se caldi. Credono di essere forti, ma sono solo maghi. Aspettano solo che cedi, poi paghi. Oh, sì, trop, j'ai le robe.
Rieccoci in onda da Raga, e come sempre venerdì sulle libere frequenze di Radio Blackout. Velocissimi, visto che è stata una settimana molto calda all'interno del CPR di Torino, e quindi vogliamo appunto prenderci qualche minuto di Arraga per poter raccontare un po' queste giornate, forse meglio da dire queste serate. E intanto vi diamo velocemente i nostri numeri di telefono, che sono il 346 667 3263 per messaggi, WhatsApp, Signal, Cisti, Viaggiare Informati e via dicendo, e lo 011 249 5669 per chiamarci direttamente in linea. È molto raro che rispondiamo, quindi fate che mandarci un messaggino, così siamo più ricettivi. E tra pochissimi secondi iniziamo a parlare un attimo del CPR di Torino, per poi passare all'argomento della nostra puntata. Rieccoci in onda appunto per riraccontarvi, a proposito di CPR al volo, un po' quello che sta succedendo in città. Forse avrete già sentito parlare della nottata del 30 aprile. Per aggiornamenti vi invitiamo o a seguire il canale Telegram di Hurria o a cercare il blog nocprtorino.noblogs.org. Ci teniamo appunto a dire che a poco più di un mese dalla riapertura dell'infame CPR di Torino, che, come abbiamo già detto infinite volte, ma lo ripetiamo, fu distrutto nel giro di pochissime settimane dalle rivolte dei reclusi. Già a poco più di un mese dalla sua riapertura sono partite le prime rivolte con l'utilizzo del fuoco. E nella notte del 30 aprile, come appunto forse avrete già letto, ma vale la pena ripeterlo, all'interno dell'area viola, che era una delle due aree attive all'interno del lager di Torino, è partita una grossa rivolta con l'utilizzo del fuoco, che ha di fatto chiuso quella notte stessa l'area viola. I detenuti sono stati spostati nella blu, alcuni detenuti sono finiti in ospedale in seguito alla rivolta e ai pestaggi degli sbirri. Sicuramente chi di noi era lì sotto quella sera ha visto non solo il fumo che si alzava dall'area viola, e quindi appunto dando il segnale chiaro dell'utilizzo forte del fuoco, ma anche nuvole per molte ore di gas lacrimogeni. Quindi sappiamo per certo che non sono intervenuti appunto solo i vigili del fuoco, ma è entrata la Scheller, ha usato molti lacrimogeni, si è sentito urlare, chiamare aiuto e battiture per molte ore in quella notte. Molti solidali sono state per molte ore attorno al CPR a cercare appunto di portare forze e solidarietà ai rivoltosi, che hanno iniziato attorno alle 10 di sera questa rivolta dell'area viola proprio per l'impossibilità di accedere a quei pochi beni di prima necessità che si possono acquistare all'interno del CPR, e che, ricordiamo, così come tutti i CPR, così come dentro il carcere, si comprano a prezzi esorbitanti, proprio perché tutta la catena, diciamo, dei responsabili e dei complici che gira attorno alla gestione dei CPR e di fatto gira attorno a questa gestione per trarre il maggior profitto possibile dai corpi delle persone migranti. E tra questi tanti modi di fare profitto sulla pelle delle persone in viaggio c'è anche l'alzare tantissimo i prezzi di accesso, diciamo, ai beni di prima necessità per acquistarli all'interno del CPR. Non solo i prezzi sono altissimi, ma all'interno del CPR molti beni effettivamente mancano, e questa è stata la scintilla in quel momento lì tra le tante cose che, diciamo, sono inaccettabili all'interno del lager, che ha fatto sì che quella sera scoppiasse questa grossa rivolta. Ed è la prima grande rivolta, e diciamo un po' come da tradizione di Torino ha già chiuso un'intera area. In questo momento quindi rimangono attive l'area bianca e l'area blu, tutte le altre sono distrutte. Alcune sono state distrutte, cioè rimangono distrutte dalle rivolte del 2023, e poi questa viola appunto è stata recentemente chiusa grazie all'utilizzo del fuoco della notte del 30 aprile. Si sono susseguite presenze solidali fuori sia per molte ore della notte del 30 aprile, si è riusciti molto bene a parlare con i reclusi, a far passare, come dire, la presenza, la solidarietà, il calore di chi è fuori, di chi ha un documento in tasca, però appunto proprio per questo cerca di stare il più possibile al fianco delle persone che lottano, che sono torturate dallo Stato. E il giorno dopo, proprio ieri, ancora c'è stato un lungo saluto in cui si è riusciti a parlare con i reclusi e far sentire la propria voce e il proprio calore. Ricordiamo, appunto, approfittiamo dei microfoni di Arraga per ricordare che sembra poco, sembra forse inutile, sembra niente stare sotto ai centri detentivi, ma sappiamo che ci sentono, sappiamo che sentono il calore, sappiamo che distinguono bene chi è lì per portare affetto, calore e solidarietà nei momenti non solo di lotta e di protesta, ma a lungo tutto il tempo della detenzione, e che quel calore in qualche modo serve a dare forza, serve a dare coraggio, serve a non sentirsi soli davanti all'enorme macchina razzista che viene messa in campo in Italia. Quindi ricordiamo e rinviamo al venire sotto il CPR, a essere fianco a fianco con i reclusi, sia nella tempestività di una chiamata durante una rivolta, sia nei presidi e nei saluti chiamati, diciamo, scanditi. Ricordiamo che il 10 maggio verrà chiamato un saluto verso il tardo pomeriggio, un presidio sotto le mura del CPR, quindi iniziate a tenervi liberi per il 10 maggio. e con questi aggiornamenti, sperando di avere presto altre notizie da dentro il CPR, insomma, augurando tutto il male possibile non solo agli sbirri ma anche a tutti i lavoranti e ai capi di Sanitalia, che si è presa l'appalto di questo lager facendo finta che appunto fosse un lager dolce, come se questa cosa potesse mai esistere, e che appunto già in questo primo mese si è mostrata simile e uguale a tutti gli altri, ma non avevamo dubbi, dal non portare le persone in ospedale, a imbottirle di terapia, a dare paracetamolo per qualunque tipo di male, a insomma, e a dare cibo scarso, a come dire, infinite numero di quantità di piccole violenze quotidiane che di fatto costellano un clima di tortura. E prima appunto di passare all'argomento di questa puntata, dopo questo breve aggiornamento sui fatti di Torino, su cui vi invitiamo a stare attenti a quello che succede, augurandoci che il CPR venga distrutto completamente il prima possibile, un altro pezzetto della canzone che ascoltavamo e poi passiamo all'argomento di oggi.
Frate, c'avevo questo amico Momo, 16 anni in un CPR che era un manicomio. Io lo conobbi vari anni dopo che suo fratello al suo arrivo gli disse fatti uomo. Mise in mano vari grammi ad uovo, disse sta merda tutta sta si può tirarti a nuovo. Dimostra che sai portarmi il lordo e tutto quello che ora è mio presto sarà il nostro.
E allora rieccoci ai microfoni di Arraga, continuando ad insistere sull'importanza della solidarietà fuori dai CPR, ma non solo, anche dalle frontiere a ogni tipo di confine. Sappiamo che i confini sono molti e non sono soltanto quelli tracciati dalle linee geografiche degli stati-nazione, ma ci sono confini ad ogni ghetto, ad ogni centro di accoglienza, ad ogni CPR, ed è importantissimo restare in questi confini con le persone che resistono, che continuano ad esercitare la loro libertà di movimento e a lottare per la propria libertà. Quindi, insistendo su questa importanza di costruire reti per abbattere un po' il muro di silenzio che si crea intorno alle violenze razziste, alle mille volti del razzismo, ritorniamo ad ascoltare i contributi e le voci di compagni e compagne che, un po' lontano da qui ma in realtà non molto, alla frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, da anni ormai cercano appunto di riportare notizie rispetto a quello che succede al confine bulgaro-turco, ma anche a intessere reti di complicità e di solidarietà con persone da ogni lato. Ascolteremo anche di contributi di lotte che avvengono in Siria da parte dei familiari delle persone che poi si ritrovano rinchiuse nei lager di Stato europei, così come in Turchia e la Bulgaria, questa frontiera dell'Europa che sempre più, ancora di più dall'ingresso della Bulgaria in Schengen l'anno scorso, viene militarizzata e viene utilizzata un po' come esperimento anche, lo vedremo, lo stiamo già vedendo, lo vedremo sempre di più con il nuovo patto europeo sulle migrazioni che entrerà in vigore effettivamente l'anno prossimo, ma vediamo già adesso come la Bulgaria in realtà sia davvero un esperimento di tecniche, strategie di repressione e di controllo delle persone in movimento. E quindi abbiamo già avuto occasione di ascoltare ai microfoni di Arraga questi compagni e compagne del collettivo Rotte Balcaniche, che si trova lì e che, ci raccontano un po' che cosa è cambiato negli ultimi mesi di interventi al confine, e proveremo poi a commentare i loro contributi e a capire come continuare a sostenerli. Quindi iniziamo con una piccola introduzione da parte di un compagno che al momento si trova proprio vicino alla frontiera con la Turchia.
Ciao a tutte, intanto volevamo ringraziarvi come sempre di concederci un po' di spazio ad Arraga in radio per parlare di quello che facciamo, di quello che osserviamo in Bulgaria. Oggi parleremo un po' tutte quante e cercheremo di spiegare nel modo più chiaro possibile la situazione. Magari sì, potremmo partire un po' dai cambiamenti che ci sono stati dall'inverno ad oggi. L'ultima volta che avevamo parlato ai vostri microfoni, purtroppo avevamo dovuto riportare la notizia del ritrovamento di tre ragazzini egiziani morti nel tentativo di attraversare la frontiera turco-bulgara. Quei tre ragazzini ormai sono stati rimpatriati, le loro famiglie, grazie anche al contributo di contributo molto importante di Mission Wings, che è un'associazione locale, sono riuscite a raggiungere le salme dei propri cari qua in Bulgaria e a eseguire il riconoscimento e poi a riportarsele a casa. Sotto pressioni importanti di Mission Wings è finalmente stata aperta un'inchiesta sulla polizia per la gestione di questo caso. Ricordo tra l'altro che in sostanza si è trattato di una chiamata che abbiamo ricevuto nella notte del 26 dicembre e che per gli impedimenti che eseguiti dalla polizia nei nostri confronti non siamo appunto riusciti a raggiungere questi tre ragazzi, non siamo neanche purtroppo riusciti a convincere le autorità né a soccorrerli né a recuperare le loro salme, fino a quando non siamo molto faticosamente riusciti a raggiungerle e poi abbiamo insomma chiamato il 112. E, dicevo, è stata aperta un'indagine sotto richiesta di Mission Wings, indagine che però è stata affidata alla procura di Burgas, che è la stessa responsabile della gestione insomma del confine appunto nel quale sono morti tre ragazzini, quindi è inutile dire quanto siano basse le nostre aspettative nei confronti di questa inchiesta. Sempre dalla caduta del regime in Siria, un altro aspetto che abbiamo notato è stato un po' il cambio di composizione in termini di paesi di provenienza delle persone che troviamo. Non ci sono praticamente più persone provenienti dalla Siria, mentre adesso la maggior parte arriva dal Maghreb, dall'Egitto e dall'Iraq. Purtroppo dobbiamo anche riportare il fatto che le forze di polizia, compreso anche Frontex, ha sempre più uomini e mezzi a disposizione, il che ci rende molto difficile gli spostamenti sotto traccia. Però devo dire che stiamo riuscendo comunque a far fronte a queste nuove difficoltà in modo molto determinato e creativo, e che quindi la nostra azione comunque ritiene un'ottima efficacia, a mio avviso. È questo pensiero ricorrente che abbiamo tutti noi che ci occupiamo di questa cosa ogni qualche mese, che sembra che la nostra azione e la nostra agibilità di quel territorio stia calando a tal punto che non possa essere più possibile nel breve futuro portare avanti le rescue. È appunto una paura che abbiamo quasi costantemente, mi sono accorto, e quindi anche adesso però per fortuna negli ultimi giorni veramente siamo riusciti a un po' cambiare strategie ed essere efficaci. Quindi insomma, oltre a, al caso dei tre ragazzi egiziani, al cambiamento nella composizione dei paesi di provenienza della, delle persone di passaggio e l'aumento tutto sommato dei pattugliamenti, dei posti di blocco, eccetera, vi parlo di un'altra paura. Dopo le compagne sono sicuro che riusciranno a essere più ottimiste. Abbiamo comunque, dicevo, in queste ultime settimane abbiamo a tratti temuto che le persone che intercettavamo noi nel bosco e che quindi la polizia non poteva più poi respingere in Turchia venissero poi rinchiuse dentro i campi chiusi per più tempo rispetto al normale. Molte persone, alcune persone che abbiamo intercettato hanno poi subito le minacce di venire rinchiuse per addirittura 18 mesi e avevamo il timore che potesse essere una sorta di disincentivo per le persone a richiedere il nostro soccorso, il nostro aiuto. Mi fa piacere insomma riportare che per adesso continuiamo a rimanere nel regime della, della paura e del timore, perché non abbiamo dati sufficienti che confermino questa nostra paura. Quindi insomma la nostra attività prosegue anche adesso che prendiamo insomma un mese e mezzo di pausa dalla Bulgaria, prosegue anche grazie a tutte le altre persone che sono coinvolte, a Mission Wings, a Nonin Kitchen, a Consolidated Rescue Group, che svolgono le attività.
Ecco, come avete sentito dalla voce di questo nostro compagno, diventa sempre più difficile anche portare solidarietà alle persone in movimento, perché vediamo un progressivo aumento della presenza e anche della repressione operata da Frontex e dalle forze di polizia di frontiera bulgare. Per provare giusto a restituire un pochino di quello che effettivamente succede alle persone una volta entrate ed intercettate dalle forze di polizia, quando appunto non riescono a proseguire il proprio viaggio in maniera autonoma, e vi possiamo dire che quello che accade nella maggior parte dei casi è che le persone, una volta fermate nell'ingresso quindi dell'Europa, dello spazio Schengen, vengono per la maggior parte portati dentro centri di detenzione, che sono a tutti gli effetti dei centri di detenzione, sono effettivamente come dei CPR, anche se in bulgaro vengono chiamati centri di accoglienza chiusi. C'è questa differenza tra i centri di accoglienza aperti e quelli chiusi, e comunque le condizioni sono molto simili e terribili, come sentiremo dopo. I centri di detenzione possono servire sia per persone che vengono fermate in vari modi, anche persone che vivono sul territorio, proprio come accade in Italia, e che vengono fermate e trovate senza documenti, sia per persone a cui viene data la pericolosità sociale, e quindi anche ovviamente, come sempre, in maniera totalmente arbitraria la maggior parte delle volte, proprio perché magari ci sono anche pressioni fatte da governi esterni, come può succedere e succede molto spesso da parte del governo turco rispetto a oppositori politici curdi, come succede nel caso del nostro compagno e amico Abdulrahman al-Khalidi, che si trova detenuto nel centro di detenzione di Sofia ormai da quasi 4 anni, con questa accusa di pericolosità sociale dovuta al fatto che c'è una richiesta di estradizione da parte dell'Arabia Saudita. E come vi dicevo, appunto, ci possono essere detenute persone senza documenti in attesa del rimpatrio, ma anche vengono detenute le persone che vengono fermate all'attraversamento del confine e che quindi vengono detenute per il tempo dell'elaborazione della loro richiesta asilo. E qui è anche importante andare a puntualizzare sul fatto che la maggior parte delle persone che provengono da paesi cosiddetti sicuri, la maggior parte delle volte non hanno neanche accesso poi ad una procedura vera e propria di esaminazione ed elaborazione della loro domanda asilo, ma vengono incanalate direttamente nella procedura cosiddetta accelerata, per cui moltissime persone vedono rifiutarsi l'asilo o qualsiasi forma di protezione temporanea in tempi brevissimi e poi vengono praticamente forzate a firmare il consenso per il rimpatrio volontario o deportate direttamente. Un altro dato utile per poi contestualizzare tutta la violenza delle deportazioni e dei confini è quello che la Bulgaria non è soltanto un paese da cui le persone vengono deportate, ma anche in cui le persone vengono deportate da altri paesi europei, perché la Bulgaria è anche un paese di destinazione di moltissimi voli settimanali, se non a volte quotidiani, di deportazione di Dublino. Quindi anche una grande parte di persone che riescono ad uscire dalla Bulgaria, se però hanno insomma dato le loro impronte, sono state registrate in Bulgaria, molto spesso vengono poi rideportate in Bulgaria dalla Germania, dall'Austria e da altri paesi in cui magari riescono ad arrivare. Quindi ecco, questi sono vari pezzi di questo puzzle veramente infame di come funziona la macchina delle deportazioni e del controllo del movimento delle persone. E un po' per restituire quello che questo compagno raccontava, vi faremo ascoltare la voce di una persona che quelle dinamiche, quel viaggio se l'è vissuto sulla propria pelle, una persona siriana che si trovava speriamo non più, speriamo che abbia raggiunto luoghi migliori e speriamo che sia libero, ma che si trovava ad Armanli qualche mese fa e che racconta proprio di come delle dinamiche all'interno del centro di accoglienza di Armanli, un campo aperto che poi, come vedremo molte volte, in realtà si trasforma in un campo chiuso, in un centro di detenzione, e che racconta anche di come, un po' come ci raccontava prima il compagno, la maggior parte dei siriani ormai sia stata quasi interamente rideportata in Siria, sia attraverso deportazioni vere e proprie, sia attraverso pushback in Turchia, sia attraverso il rimpatrio volontario.